22:36 in punto. Buonasera a tutte e tutti, benvenute e benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali. Claude Rains was the invisible man. Then something went wrong for Fay Wray and King Kong. They got caught in a celluloid jam. Then at a deadly pace, it came from outer space. And this is how the message ran. Ed eccoci qua ancora una volta sui 96.250 e 94.7 MHz di Radio Città del Capo di Bologna o anche sullo streaming della stessa sul sito radiocittadelcapo.it per un'altra puntata del settimanale di cinema che viene irradiato ormai da 13 anni su queste frequenze. Benvenute e benvenuti a Seconda Visione, ciao! E qui accanto a me è Tommaso l'anziano Simili!
Ah, così?
Oggi ti
sono. Ma come?
Così,
io,
ho voluto.
Ero pronto a entrare tipo tra
cinque. Dì la verità, eri ancora in ciabatte, Tom.
Sì, io ero in ciabatte, ma quelle da piscina. Capito? Non l'infradito, ma poi quelle da piscina.
Vai coi bassi.
Marca carica core. Allora, intanto volevo ringraziarti, salutarti, caro
sì,
amico.
Sì, ma non
Francesco.
Perdere, tro, che sono
allora, visto,
cose banali.
No, visto che noi non abbiamo una webcam, vorrei descrivervi l'abbigliamento di stasera di Francesco, che sembra Daniele Piombi. Allora, perché sei vestito da Daniele Piombi? Che ricordiamo era colui che un grande professionista che teneva il microfono col mignolo alzato.
Allora devo confessare questa cosa.
Tu stai
cosa.
Tenendo il microfono però della radio,
esatto,
col mignolo alzato.
Devo confessare questa cosa, che ho avuto un momento di grossa confusione ed ero convinto che oggi fosse martedì grasso. Ah, e quindi ho rispolverato come ogni anno il costume da Daniele Piombi.
Giustamente mi è piaciuto molto. Io tutte le volte comunque ci casco sempre.
È vero.
Perché non so mai. Io comunque. Comunque lo dico a te e lo dico
a tutte le ascoltatrici.
Sì.
A tutte.
Sì.
Le abbonate.
Eh sì.
Lo dico proprio sì, proprio a te, ascoltatrice, che diventerai abbonata. E lo dico
anche a te.
Sì, è inutile che fai tanto la vaga. Laggiù in controluce, contro il focolare domenico.
Ti chiedi, ma è meglio se vengo
o rimango?
Vabbè, no, ma no.
Tu abbonata che diventerai, chissà. Sì, proprio io ho stretto la mano a Daniele Piombi quando ero piccolo.
Questa è la puntata numero 17 della 13ª stagione.
Chi è? Tu.
Questo non è il pippero, bensì di umano di Ulbero. Perché l'abbiamo messa? Così.
Perché fa molto comunque...
Sacrale?
Come
l'osso sacrale.
Ma anche grottesco, quel grottesco un po' di cui andremo a parlare stasera. E tra le altre cose, caro amico Francesco, di cosa andiamo a parlare stasera?
Ma guarda, stasera parliamo di un film e di una merda.
Allora, io cerco di capire qua... Forse ho capito qual è il film e qual è quell'altra cosa.
Vai.
Allora, secondo me il film... È comunque il secondo di cui parliamo.
Sì.
Che comunque... Quindi...
È che già definito... Insomma...
No, se uno vuole... Vede, Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali, quindi se vuole sentire il cinema, se volete sentire il cinema, sintonizzatevi verso le 11:10.
Più o meno.
L'altro è il clou. È il clou, quindi, per quanto riguarda non tanto le pretese... No, anche le pretese culturali. Ma soprattutto le sciocchezze.
Allacciate le cinture di Ferzan
Özpetek! Dio!
Tra l'altro potremmo mettere... Mia. C'è quel pezzo degli Squallor, Nottingham, se non erro.
Poi vediamo,
andiamo
eh?
A trovare Nottingham perché... Potrebbe introdurlo anche lui, anche quel pezzo lì.
Allora, noi vi invitiamo a mandare una mail a diretta chiocciola radiocittadelcapo.it.
Sì, per cosa? Cioè, io sono lì che sto ascoltando la radio, perché dovrei mandare una mail?
Ma perché ogni volta dobbiamo essere così
retorici? No, non in generale. Perché devo mandare una mail?
Perché, per esempio, hai visto il film di Ospite che vuoi difenderlo. No, provaci!
No, l'hai pronunciato male. Noi ogni stasera
No, tutte le ogni volte, volta.
No, ogni volta.
Va bene.
Dovremmo dire
allora
film
rifaccio
di
da capo.
Sì, dai,
per esempio, potresti mandarci una mail a diretta@radiocittadelcapo.it o un SMS al 348-7649-29 perché hai visto e vuoi difendere il film di Ozpetek. Oppure perché magari hai visto Snowpiercer e ce l'hai con noi per come ne parliamo. Oppure perché magari vuoi sfidare uno di noi due a riassumere in uno di questi due film in 60 secondi per la grande sfida di Dammi solo un minuto.
Oppure
Daniele Piombi.
Esatto. Oppure perché
come Maial.
Ma io mi sembra Ferrarese.
Io non ne sono sicuro. Secondo come... me era Toscano.
Andiamo a vedere. Ah no, 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 secondo me è Emiliano. Comunque, o se no, se avete delle fantastiche...
Lo dici così perché avete votato insieme, lo so, avete fatto il militare insieme.
A Cuneo. o altrimenti, se avete sentito, andando a vedere un certo film, per esempio alla Chat delle Cinture di...
Ozpetek!
Avete sentito dei dialoghi interessanti prima, dopo, ma soprattutto, e questa sarà veramente la grande sfida, durante il film potete scriverci.
Ah, che non siano ovviamente quelli del film.
No, no, quelli li citeremo tutti oggi e... Vi preallertiamo che stasera per parlare di quel film lì che non nominiamo perché è pur sempre la 17ª.
Però possiamo
puntata.
Nominare il regista che è Ferzan Ozpetek.
Esatto. Faremo molto spoiler, ovvero vi diremo tutto, cioè dialoghi, situazioni,
vi diciamo
presunti
tutto, vi diciamo.
Colpi di scena. Quindi se avete intenzione di vedere il film di
Ozpetek
e sono fattacci vostri, non ascoltateci.
Allora, noi vi invitiamo a scrivere, a interagire anche attraverso i network sociali, ovvero sia Facebook e Twitter.
Tra l'altro Facebook siamo a 691.
Like, siamo a 691, sembra la
pollici.
Cosa... Ah, pollici.
691 pollici, like. Cerchiamo di arrivare anche a 700.
Oggi, sarebbe bello.
Questo sarà impossibile, potrebbe essere una grandissima delusione. Già siamo reduci dal film di...
Ozpetek!
Mettiamo un'altra delusione, è triste.
Ah, visto che non ci basta mai, vi insuffliamo anche un trailer. Ma intanto beccatevi questa.
Allora, non facciamo cose pecorecce, demenziali, perché noi siamo degli intellettuali. Cioè,
parla
segnatevi,
per te.
Allora, oggi, 11 marzo 2014, segnatevi questa cosa. Io e Francesco siamo degli intellettuali, secondo visione è una trasmissione intellettuale.
Va bene.
Quello che state sentendo, che so che quelle faccine, guarda, stanno facendo delle cose stupide. No, è un genio che era avanti 100 anni, era avanti per il suo tempo e forse aveva già previsto l'avvento di Ferzan...
Ozpetek!
E questa è Evgeny Sokolov di Serge Gainsbourg, che in realtà Evgeny Sokolov era un artista che dipingeva i quadri coi propri peti.
Come si fa a dipingere coi... Forse non vuoi... No, vabbè.
La tela.
Sai che va bene così.
Ecco, più o meno...
Sai quando fai una domanda e ti penti di averla posta?
E forse ecco. Esistono anche dei registi che... Accendono la macchina da presa con
Allacciate le cinture è il primo film per cui Ozpetek chiede...
No, scusa. No, se fai così...
Ferzan.
Ok, bene.
Vabbè, allora il primo film,
l'amico Ferzan, gli diamo
per cui
già
il regista di cui abbiamo tanto apprezzato la mano, il bagno turco, il primo film, chiede gli aiuti statali. È una curiosità che vi diciamo così, perché negli altri...
Segnatevelo.
Non ha avuto bisogno.
No, perché in società questa cosa comunque può colpire.
Funziona, direi proprio di sì. Allora, si chiama Allacciate le cinture e vede un cast piuttosto ricco per quanto riguarda il panorama del cinema italiano di adesso e anche di poco tempo fa. Allora, nel cast di questo film troviamo tra gli altri Kasia Smutniak, Francesco Arca, Filippo Scicchitano.
Aspetta, chi?
Aspetta.
Il secondo nome che hai detto?
Io li metto in mezzo
no,
così.
Va bene.
Filippo Scicchitano, Carolina Crescentini, Francesco Scianna, Carla Signoris, Elena Sofia Ricci e Luisa Ranieri. Il film, come accade, è prodotto da Gianni Romoli e Tilde Corsi ed è sceneggiato dallo stesso Gianni Romoli insieme a Ferzan Ozpetek. Allora, l'ennesimo tentativo di Ozpetek di riallacciarsi al melodramma, al cinema popolare, non lo sappiamo. Non...
Allora, secondo me però, per parlare di questo film, dobbiamo avere una cosa in sottofondo. Un pezzo musicale come ai vecchi tempi. Perché alla fine noi abbiamo deciso di andarlo a vedere solamente per voi.
E vi ricordate di quella rubrica che adesso Tommy vi andrà a rimembrare?
Eh sì, quando i conduttori di Seconda Visione sceglievano uno dei
conduttori. Un embolo, no, mi sono preoccupato.
No, no, no.
Sai?
Quando i conduttori di Seconda Visione ne sceglievano uno dei conduttori e, per e lo mandavano a vedere un film sulla carta molto brutto. Poi questa cosa è passata nelle mani del pubblico, che decideva chi e a vedere cosa. Per un'esperienza indimenticabile, questo, signori e signori, era il duro mestiere del critico. Ebbene sì, solo per voi, perché noi ci molliamo solo perché vi vogliamo bene e sappiamo che un po' di questo bene ce ne torna, è tipo un karma. Noi ci siamo immolati per voi e per andare a vedere questo film. E di questo film adesso vi diremo tutto, semplicemente raccontandone la trama, e una trama che già di per sé contiene un giudizio.
Una trama che si sviluppa su diversi anni, o meglio, su due parentesi temporali.
Prego.
La prima è il 2000. Siamo a Lecce, c'è una cameriera di un bar, Elena, interpretata da Katia Smutniak, che si scontra con un passante alla fermata dell'autobus, ma vediamo già la grande capacità del nostro regista, perché tutti i titoli di testa sono sciorinati, srotolati su un lungo piano sequenza, che è un po' la cifra stilistica, vero Tommy, di questo film.
Sì.
È a livello terreno di una Lecce stranamente piena d'acqua. Ed è la prima e unica volta che vedremo Lecce se non con il sole.
Perché il Ferzan avrà detto: no, quei mostrano tutti Lecce. No, ciao, sono Francesco Locardo che imita Ferzan.
Ospite.
Tutti mostrano Lecce sempre assolato. Invece io, che sono un regista intelligente, ma soprattutto originale, che io non copio. Per esempio, a me piace Almodovar. L'ultimo suo film, Gli amanti passeggeri, allacciate le cinture, ma non è un richiamo,
dai.
Ma allora la mostro con la pioggia, facendo un piano sequenza che richiama anche l'infernale Quinlan di Orson Welles.
Ma sì,
ma diciamolo.
Ci scusiamo ufficialmente con gli eredi di Orson Welles per aver pronunciato l'infernale Quinlan in una recensione di un film di Ferzan.
Andiamo avanti, siamo solo i titoli di testa.
Allora, scopriamo i personaggi. Allora, Elena è una cameriera del bar Tarantola. La sua migliore amica, Silvia, la Crescentini, le presenta il fidanzato nella scena successiva. È incredibile, scopriamo che il buzzurro, pur figaccione, razzista, ottuso, violento e antipatico personaggio, è il fidanzato della migliore amica della nostra protagonista. Silvia, il coinquilino gay Fabio e Elena lavorano tutti insieme in questo bar e sono un bel gruppo affiatato. Quando arriva però questo nuovo personaggio, questo terribile fidanzato, Antonio, un po' vediamo che ci sono delle crepe, perché ovviamente la nostra Carolina Crescentini lo difende, mentre lui, che ha anche fatto dei commenti omofobi, non può che essere inviso a Fabio. Ciò nonostante, le cose vanno avanti e si inizia anche a scoprire quello che potrebbe essere il futuro dei nostri, perché Fabio ed Elena hanno in progetto di aprire un bar in una stazione di benzina dismessa. E poi succede l'impensabile. L'impensabile che
Aspetek
decide di sottolineare con 780 primi piani alternati,
e tra l'altro delicatissimi e per niente insistiti,
con una musica che fa plin 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 zun zun zun.
Sì, che guarda, detta così sembra l'ordinary love degli U2 comunque.
Ma infatti era un po' quella.
Ah, okay,
era un po' quella. Ma che forse che tra questi due che c'è tanta antipatia, che sembrano proprio gli antipodi.
Ma tra le altre
ci può essere qualcosa. E Tommy in quel momento al cinema mi ha detto la seguente frase. Prego Tommy.
Perché devi sapere, caro amico Francesco, che gli opposti si attraggono.
Dovete sapere che in realtà questo film abbiamo sceneggiato io e Tommaso Simidi. Questa è la verità, perché durante la visione eravamo intimi, come siamo sempre io e Tommy, andiamo in ultima fila per limonare, e abbiamo praticamente previsto tutto il film rimpallandocelo l'un con l'altro.
Infatti, perché nel momento che io ho fatto questa affermazione, dopo un secondo il nerboruto personaggio Francesco Arca ha detto: perché gli opposti si attraggono. E non l'avevamo capito, guardasse in macchina e negli occhi, no?
Continuamente, con una musica molto forte, con degli incredibili primi piani sempre più stretti sui volti.
Potrebbe essere un film muto. Per me è come, guarda, è come la passione di Giovanna d'Arco di The Dryer.
Ci scusiamo con gli eredi di Dryer per aver nominato il nome di Dryer in recensione di un film di
Ospetek! Andiamo avanti!
I due sono sempre più attratti, nonostante le apparenti differenze, tant'è che decidono di fare una cosa che le coppie di solito non fanno mai, cioè vanno in camporella. Siccome siamo a Lecce.
No, però prima c'è la scena nel garage dove lei praticamente lo spoglia e ausculta un attimo, come ha detto la mia amica Tania, l'esuberanza di muscoli. Gli tocca la tartaruga.
Sì.
E per la prima volta notiamo, tra le altre cose, che il protagonista di questo film ha più tette della protagonista.
È vero, questo è vero. Beh, insomma, c'è questa scena di quasi, che vi si va quasi a concludere nell'officina del nostro Antonio, ma poi alla fine loro concludono davvero in riva al mare.
In fondo al mar, diceva la sirenetta, se non erro.
No, niente a che fare con delle metodi piuttosto forti della criminalità organizzata.
Bella le spiagge salentine, quanto sono belle.
Sono molto belle.
Poi quando sembra di stare al Pratello, più o meno per le stesse facce che circolano, però...
Vabbè. Incredibile, amici, flash forward. Cioè, andiamo avanti di 13 anni.
Allora, in quel momento io... Perché, allora, pausa, stacco di video e io chiedo a amico Francesco, ma perché durante questo momento iniziale tutti hanno dei telefonini che sembrano dei telecomandi con delle antenne? E Francesco intelligentemente mi ha risposto, ma perché siamo nel 2000, come se fosse una cosa scontata.
No, vabbè, e lui comunque ci mostra un paio di manifesti cinematografici, perché è regista cinefilo, capiamo insomma che siamo nel 2000.
E pensavo fosse cinefilia quella.
No, quella casomai è cinofilia, ma andiamo avanti, 13 anni, perché il locale che loro vedevano come qualcosa in potenza, beh, è arrivato al suo 13° compleanno, quindi le cose stanno andando molto bene per i nostri.
Scusami! Come le stagioni di Seconda Visione. Già pensata a noi.
C'è un fil rouge.
Sì.
O come diresti tu?
Fil rouge.
Sono Barzotto. Sono Barzotto.
Sono passati 13 anni, Elena e Fabio celebrano l'anniversario dell'apertura del locale con tantissima gente. Elena ha due bambini. Ed è sposata.
Ecco, noi ci chiediamo, ma con chi sarà sposata? Sappiamo che ha due bambini.
Con quel tamarro di Francesco Arca. Antonio, apriamo una piccola parentesi su Francesco Arca.
Chi è Francesco Arca? Vi chiederete voi, cari ascoltatori, ma soprattutto care ascoltatrici.
Francesco Arca è un attore, ex modello e personaggio televisivo italiano.
Senese della contrada Priora della Civetta, esordisce in televisione come concorrente del reality show di Canale 5 Volere o Volare, condotto da Maria De Filippi nel 2004.
Da quel punto, da quel momento in poi, lui fa la solita carriera da tronista, o quasi, da tutti i punti di vista, dal punto di vista televisivo, dal punto di vista del lavoro, dal punto di vista della vita privata e del gossip.
Nel corso degli anni della vita privata, di Arca è stata al centro del gossip italiano perché è fidanzato con Carla Velli, ex tronista di Uomini e Donne, Jennifer Rodriguez, Laura Chiatti, Anna Sanfroncic, Luisa Corna e con Irene Capuano, ex corteggiatrice di Uomini e Donne.
Ecco, voi capite che il mondo è malato quando su Wikipedia qualcuno viene identificato con il nome di ex tronista ed ex corteggiatore. Comunque, al cinema il nostro ha fatto Scusa ma ti voglio sposare di Federico Moccia, 5 di Francesco Maria Dominedò e questo Allacciate le cinture.
Ed è finito, perché noi siamo anche radio di servizio, perché noi non nascondiamo queste cose, non siamo degli ipocriti. È finito anche comunque nel giro delle modelle olgettine di un noto, in teoria dovrebbe essere ex uomo politico italiano molto basso, finendo accusato da Belen Rodriguez di fare uso di stupefacenti, in particolare di cocaina.
Non ci credo, non ci voglio credere, sono delle cose brutte alle quali noi vogliamo credere.
Ma lui alla fine in tutta questa situazione ne esce con le sue doti attoriali.
Ma noi continuiamo a parlare di Allacciate le cinture. Insomma, pare una famiglia felice. Beh, felice insomma, perché in realtà...
Rientri in casa e sono le bottiglie per terra.
Brutte cose, disordine, le cose non vanno bene. Ma 13 anni dopo noi finalmente scopriamo due personaggi fondamentali, ovvero sia la mamma di Elena,
che nel frattempo ha messo su un toupé, perché sono passati 13 anni.
Esatto, Carla Signoris, e poi la zia Viviana, che è il personaggio stravagante, Elena Sofia Ricci. Allora...
Nei film di Ospite, che tra l'altro mi sembra... No, scusami, nei film di Ospite di Ferzan, tra l'altro, non ci sono mai personaggi stravaganti.
No. Però devo dire che l'idea di questi due personaggi, ma in realtà anche del coprotagonista Antonio, ci fa capire che i personaggi di questo Allacciate le cinture hanno la stessa profondità caratteriale, ma anche proprio fisica, dei personaggi di Indovina chi. Cioè, praticamente, cioè, Sam, Peter, Susan,
sì, sì,
ve li ricordate?
Susan!
Più o meno siamo là. E che cosa c'è? Personaggi del tutto funzionali, come appunto Anna e Viviana, Carla Signoris ed Elena Sofia Ricci, quindi non due prese a caso, che servono semplicemente un po' ad alleggerire la tensione, magari la tensione che non c'è, un po' a farci passare delle informazioni, come per esempio, caro Tommy, momento dramma, che Elena aveva un fratello.
Aveva un fratello, viene citato Michele. Questo Michele a 24 anni fa e poi molto in maniera delicata e sommessa la macchina da presa praticamente zooma su la foto del morto.
Con i lumicini vicino.
Con i ceri.
In punta di forcone il nostro Ferzan ospite.
E qui in qualche modo mi ha un po' ricordato Goodbye Mama di una delle varie oggettine del noto ex politico basso che metteva sulle scrivanie dei cattivi metteva le foto di Stalin e sulle scrivanie dei buoni le foto del noto ex politico molto basso. Cioè, quei zoom su quelle immagini.
Quella roba brutta.
Sì.
Vabbè, l'ultimo. Torniamo alla nostra storia. Perché la famiglia non va bene. Il lavoro va bene. La famiglia, diciamo. Quella...
Il lavoro di lei, perché lui cosa fa?
No, lui niente. Lui è un cretino.
Lui sta in mutande. Sembra,
lui è un cretino.
Sembra quelle note pubblicità di uomini ai tanti in bianco e nero su spiagge, generalmente siciliane.
Di solito. Come prendono, due stilisti.
Esatto. E prendono dei polpi e se li ciucciano.
Qui lui non lo fa. Le cose comunque, non c'è proprio una grande affiatamento, una grande armonia, ma le cose paiono andare bene quando a un certo punto...
Sembra andare bene quando lui sfodera qualcosa, generalmente. Cioè, le cose vanno bene quando c'è l'elemento fisico.
Ah, certo, cioè, infatti. Lui è una specie di torello da monta.
Sì,
diciamo.
Praticamente lui sta stravaccato sul letto, lei è arrabbiata perché lui non fa una fava, poi all'improvviso dice, no, cara, gli... arriva da Tergo e passano tutti i mali.
Tutto il male, sì. D'altro canto, l'espressione bolognese fare del bene deriva proprio da questo.
Certo.
Allora, tutto pare andare più o meno così quando a un certo punto, in una giornata che dovrebbe essere di relax, di terme, di cura di se stessi.
Soprattutto perché siamo nel Salento a Lecce, quindi comunque c'è sempre una bella temperatura. È sempre estate.
È sempre estate, come a Miami.
Non hanno mai il giaccone, ma sempre magliettine.
No, mai. Allora, la nostra Casey Smutniak viene portata a fare anche un controllo al seno.
Tipo, non sappiamo cosa fare. La zia Matta gli dice: ma guarda,
c'è questo pacchetto, l'ho comprato su Groupon. Esatto. Allora, oltre alla sauna, c'è anche una mammografia. Sushi, c'è una mammografia. Allora.
Va bene, dai.
La faccio e lei viene diagnosticato un tumore al seno.
Boom! Pum! Come le viene diagnosticato un seno? Ovviamente c'è.
Diagnosticato un seno è facile.
Quando le viene diagnosticato.
Non è una malattia,
un tumore al seno? Beh, ovviamente c'è l'inquadratura delle radiografie appese.
Senza parole, con la
senza
musica.
Senza parole, musica un po' struggente su quelle luci, no? Dove tu appendi le radiografie. Stacco scena successiva, lei di spalle su una panchina che piange.
Piange in una scena che immaginiamo abbia portato la nostra Casia a una forte tensione, un forte stress sul set, perché il nostro Ferzan le piazza la macchina da presa davanti, le ci mette un po', ma alla fine piange.
La cipolla fa effetto.
Sì, la glicerina, insomma, si sono tante cose. In ogni caso, capite che si apre un nuovo capitolo nella vita della nostra Elena.
Quindi dimenticate il capitolo, gli opposti si attraggono, vabbè, tutto
basta,
il capitolo.
Cancro.
Basta.
Cancro.
Anche... un po' così la bella combriccola, la compagnia di amici che spariscono poi di fatto, perché la Crescentina non si vede più, l'ex fidanzato di Casey Smutniak non si vede più, cancro,
bisognerà quindi concentrarsi su questo e la nostra li troverà sempre di più in ospedale, dove troverà una dottoressa che, amici, è incredibile.
Io, no, guarda,
cioè, guarda, no, Tommy, guarda, ci penso e certe volte dico, guarda, gli è venuta sta cosa? Va che ho,
mi sono svegliata alle 4 e pensavo a sta cosa qua e dicevo, guarda, incredibile.
Allora, facciamo noi il flashback adesso, perché tra i clienti del bar Tarantola,
sì.
forse c'è che ce l'abbiamo.
Ce l'abbiamo l'arpa, ce l'abbiamo,
la
e guarda,
del
è
flashback
qua.
Dovremmo avere.
È Dream Arp, questa
qui.
Dream Arp.
Allora, flashback nostro. Tra i clienti del bar Tarantola c'è una giovane studentessa di medicina che sarà ovviamente il medico oncologico che andrà a curare la nostra Elena.
No, guarda.
Non ce lo saremmo mai aspettati. Nel momento in cui è entrato in ospedale, Tom mi ha detto: "E adesso chi arriva?"
arriverà la studentessa che nel frattempo è diventata la dottoressa.
Del resto il tempo passa per tutti.
Ho detto anche, amico Francesco, facciamo gli sceneggiatori per Ferzan. Cioè, cosa Ferzan stiamo chi? A dire? Ospite! Facciamoli sordi.
Ma c'è il momento anche dell'alleggerimento, della simpatia, del cameratismo in ospedale. Prima situazione buffa. Tutto deriva dalla compagna di stanza della nostra.
Beh, quando c'è Paola Minaccioni comunque c'è simpatia.
C'è simpatia, simpatia. Lei interpreta Egle Santini, una donna che purtroppo ha un tumore al polmone.
No, non pensavo. Ma è strano, perché in ospedale...
Ah, però poteva essere da un'altra parte.
Incontra cioè, una con un tumore,
ma
comunque.
Ma c'è polmone, comunque. No, lei sta lì nel letto e ovviamente ha un po' quel personaggio un po' tipo, fammi pensare, un po' Philip.
Ah,
ti
sì.
Ricordi Philip, quello con la barba nera,
sì,
riccia,
la barba nera
un
riccia.
Po' quello,
sì, sì,
parlo
sì,
sempre
sì.
Di indovina chi ovviamente. E quel personaggio là, quella funzionalità lì, quella carta là di Magic, in cui praticamente noi abbiamo bisogno di alleggerire la situazione dell'ospedale. Quindi lei fa un po' di battute, ma soprattutto c'è questa grande gag che secondo me,
no,
scusa Tommy, è un diretto omaggio alla commedia di Equivoci.
No, guarda, al vaudeville, è Feydeau.
Feydeau, bravo,
è,
esatto.
È Feydeau, ma soprattutto Partita 4 di Ernest Lubitsch.
Senti, lo dici tu, lo dici perché mi fa troppo ridere il...
Allora, praticamente Paola Minaccioni, che è malata anche lei, vede arrivare, vede che a trovare la povera Casia Smutina, che ci sono due ragazzi. L'amico gay e Francesco Arca. E lei, pensate, dice che Francesco Arca è sicuramente gay. E dice che no, ma io per queste cose c'ho il radar. Cioè lui è sicuramente. Invece l'altro, chi è? Tuo marito. Perché l'altro invece è veramente virile.
Che ridere.
Ah, bellissimo.
È molto divertente.
Ovviamente il numero di battute che fa Paola Minaccioni, ricordiamo, malata di tumore al polmone, è direttamente proporzionale alla velocità con cui morirà. Perché più fanno ridere, più lei fa la simpatica,
esatto.
Più velocemente sparirà dallo schermo.
Sai che infatti a un certo punto c'era una sua battuta che diceva: lo sai che domani vado in pensione? E a quel punto lì non era troppo esplicito.
No, è troppo.
Ma nei poliziotti dei
no,
film.
No, era troppo. Era
comunque, se il nostro marito di Elena prima prende la notizia come fa lui, cioè grugnendo e scomparendo in moto la notizia della malattia.
E ricordandomi in questo Alex Larieta, ovvero Alberto Tomba, quando gli ammazzano un amico e lui è completamente fisso e uno dei suoi amici carabinieri gli va vicino e gli dice: calmati Alex. E lui è
e lui
fisso.
È già immobile.
Sembra il monolite nero di 2001.
Però è incredibile cosa succede, che riscoppia di nuovo la passione. Per cui qui si arriva a una scena che penso sia una delle più brutte scene del cinema italiano di sempre.
È molto conturbante perché nel senso che lei è un turbante.
Poi lo toglie e toglie anche tutto il resto. Insomma, per fare capire che la passione tra i due, che la malattia può unire, il nostro Ferzan le riprende in un amplesso sul letto di ospedale con lei in condizioni, ovviamente, come può essere un malato di cancro sotto
sì,
chemioterapia.
E la Minaccioni è che è lì, la vicina di letto, è lì che ausculta. Tra le altre cose, questo mi ha ricordato i corpi impazienti. Ti ricordi il film francese con Laura Smet? Che lei si ammala di cancro. E allora c'è tutta la questione un po' della sessualità di un malato di cancro. Xavier Jeannolier era molto bello. Secondo me Ferzan, lui guarda i film francesi.
È probabile.
Indipendenti, no?
E che cosa succede però? Che in questo momento di nuovo di armonia accade qualcos'altro. Ovvero sia che purtroppo accade che succede, come ha detto Tommy, che la nostra Paola Minaccioni ci lascia le penne.
Vabbè. E poi alla fine però la nostra Casia alla fin fine esce dall'ospedale e va...
O meglio, scappa dall'ospedale.
Scappa dall'ospedale.
E qui c'è l'altra scena oscena
no,
del film.
Però prima diciamo anche il personaggio di Luisa Ranieri.
Ah,
perché
giusto.
Non l'abbiamo citato.
Hai ragione.
Perché una prima volta la nostra Casia Smutina è uscita dall'ospedale e per cercare Francesco Arca, che non si trova, va automaticamente dalla parrucchiera di Lecce. Cioè proprio è la parrucchiera,
la parrucchiera di Lecce. Ha vinto un concorso,
esatto,
comunale della
Luisa Ranieri
di Lecce,
che
sta.
Essendo attrice campana ovviamente parla in napoletano e che di insomma che viene accusata di essere l'amante di Francesco Arca e lei si giustifica dicendo no ma lui ha smesso di venire qua perché praticamente tu sei malata e quindi lui ha smesso. Però se vuoi ti faccio un tupè, ti faccio una parrucca e sono brava a fare le parrucche. Te la faccio bionda, te la faccio mora.
E infatti poi dice, ti piace la parrucca?
Esatto. Poi Luisa Ranieri comparirà in una camminata a rallentatore con le bocce da fuori, praticamente.
Per esempio.
Bene,
per
e
esempio.
Il personaggio di Luisa Ranieri, fatto, archiviato.
Fatto, archiviato. Era un altro personaggio che mi ricorda un po' Susan. Ti ricordi Susan, quella
sì,
con i capelli bianchi?
A me piaceva molto Susan.
Capelli
era una
bianchi.
Delle mie preferite, sì.
Ma era una mature.
Sì, ma capelli bianchi e saggezza, sai, non sempre vanno d'accordo. Secondo me era un
tu
po' era un po' scapestrato.
Sicuramente, ma nel senso della corrente letteraria,
sì,
ovviamente.
Gli scapestrati.
Noi continuiamo con il nostro film perché voi pensate che sia finita, invece no, perché qua il nostro
110
Ferzan,
minuti, ragazzi,
che ci siamo occupati per voi, vogliamo ricordarlo. Il nostro Ferzan infila una scena veramente tremenda. Cioè, lei scappa dall'ospedale dopo aver litigato con la dottoressa, che le ha detto: "Guarda che purtroppo la nostra Egle è morta perché stava male, cioè ha un cancro".
Però lei invece... tutti i cancri sono diversi,
esatto,
non è che detto
tutti
che
i pazienti,
tu muori. Insomma,
tu anzi stai reagendo bene, eccetera eccetera, ma lei se ne va. Perché? Perché se ne deve andare da sceneggiatura, proprio. Lei sarebbe anche rimasta, gli dice: "Ma no, se ne va".
Io vorrei rimanere. "No, Ferzan", le fa. "No, no, c'è scritto che tu devi scappare".
E lei ha questa visione.
No, beh, guarda, tu dilla lentamente perché mi sta venendo la pelle d'oca.
A me sta venendo il conato, invece, questa visione in cui lei torna a casa sua. Ma, ed è una casa deserta, la casa di Elena, non ci sono i figli, non c'è il marito. Ma a un certo punto arriva sua madre con una neonata in mano, la supera senza vederla, quindi come se Elena fosse un fantasma. E lo spettatore si chiede: "È morta? Non è morta?" Non è morta. Le passa davanti con questa neonata in mano e capiamo che la neonata di suo marito Antonio e della parrucchiera
di Luisa Ranieri,
di Luisa
quella
Ranieri.
Che parla uè uè uè. E come l'hanno chiamata?
Elena.
Ma come lei? Francesco
è come la protagonista, come la protagonista.
Cioè l'hanno chiamata perché comunque lei è morta e
buon'anima,
però la ricordiamo
la
col
ricordiamo
figlio
così.
Che facciamo con
esatto.
la zizzacchiona parrucchiera. No, giusto, ma è delicata comunque.
Ma molto. Poi Ferzan, non contento, inanella un'altra scena fantastica. Il marito...
No, il momento scriteriato.
È il momento scriteriato. Allora, dobbiamo rifare anche noi un flashback, amici, lo sapete? Lo rifacciamo subito, ci state?
Vai.
Vi va? Flashback. Quando abbiamo conosciuto i due che andavano in riva al mare, hanno quasi fatto un incidente con la moto nel 2000, vi ricordate? Anni
sì,
prima?
Sì, arrivava un SUV che li stava quasi investendo e lui si è anche un po' arrabbiato perché lui è toscano e quindi è anche un po' fumino,
E torniamo al 2014, perché il nostro trova sua moglie a casa, disperata, un po' uscita da questa visione che ha avuto, e decide, invece di portarla subito in ospedale, di portarla al mare.
Ma tipo nella stessa spiaggetta, però stavolta un po' invernale, perché comunque è il tempo della malattia.
È anche un po' il tempo delle mele, se
esatto.
vogliamo. E che cosa succede? Che loro due in macchina quasi si scontrano, amici. Ditelo voi da casa, tutti insieme al 3, 1, 2, 3, con una... Grandissimi, ma... con la moto, con loro siete... due da giovani.
No, e quindi noi...
Ma che pubblico abbiamo?
No, ma è incredibile. E quindi, da questo punto di momento, si riprende la situazione del 2000. Cioè, loro che in moto vanno sulla spiaggia, quindi vediamo dei passaggi del loro innamoramento che ci eravamo persi.
O per esempio vediamo anche come la nostra Elena ha comunicato alla sua migliore amica. Vi ricordate di Carolina Crescentini? No, perché c'è nel film.
No,
eh?
Perché l'avevamo vista tipo nei primi 10 minuti. Poi dopo per un'altra ora e 40 non c'è più. Però torna negli ultimi 5 minuti.
Insomma, tutto viene riannodato, un po' come si fa quando ti stanno per cadere le mutande e devi tirare su tutto.
Sì, slide indoors o slide in mutande anche.
Slide in panties. E alla fine, ovviamente, ritorniamo al momento di quando tutto sembrava andare bene e il film finisce così.
E tra le altre cose, in questo...
Ma ce ne sarebbero mille di cose.
Mi richiamo un po' quasi il film di François Ozon. Ti ricordi quella vaccata?
Ci scusiamo con gli eredi di François Ozon per aver pronunciato il nome di François Ozon in una recensione di un film di Ferzan.
Ospetek! Era 3x2, cioè una storia d'amore raccontata dalla fine fino al suo inizio.
Beh, insomma, mettiamola
allora,
così.
Allora, tiriamo delle conclusioni. Allora, il film comunque è una roba... Come possiamo dire... Qual è quel termine per definire un film del genere? Pensaci,
aspetta.
No, perché deve essere un termine azzeccato, sintetico, ma azzeccato perché i tempi radiofonici sono quelli. È una, aspetta, com'è pure?
Una merda.
Ah, eccolo lì.
Vedi?
Allora, il film è una schifezza. Cioè, veramente. Ma pensate ai peggiori film di
Spetek,
di
no,
più.
Di più.
Poi, soprattutto, queste cose che, soprattutto in certo cinema italiano, sono, secondo me, difficilmente accettabili. Ora, il cinema italiano vive del suo elemento regionale. Perché? Forse va bene, la regione salentina, la zona salentina ti dà i soldi, va bene. Ma perché ambientare un film a Lecce dove non ce n'è né uno che parla in leccese?
No, qualcuno sì, ma forse sì, questo è il
ma
problema.
Ma no, ma perché però a livello di credibilità? Cioè, Casia Smutina ha l'accento polacco e fa un'italiana. La madre
ma
è toscana.
Ma perché gli ha detto, faccia l'accento svedese, non lo sapeva fare.
La madre è genovese, la zia è toscana. Si fidata con un toscano, poi c'è l'amica romana, cioè...
Ma Lecce è una terra di immigrazione, lo sappiamo. È come Nuova York, è come...
Però, alla fin fine, visto che siamo...
Come Buenos Aires.
Ah, ok. Allora, scusami, ho sbagliato.
È per quello, perché... No, allora, a parte tutto, il film è davvero, davvero, davvero una delle cose peggiori che abbiamo visto di recente.
Ma proprio scritta malissimo, con delle velleità di scelte registiche, a cominciare da... piani sequenza inutili, dal piano sequenza iniziale, poi c'è un piano sequenza subito dopo i titoli di testa, che anche quello dura 5 minuti, ma totalmente inutile. Ma soprattutto delle scelte tipo il tornare indietro nel tempo, questo passaggio tra il 2000 e il 2013, per tornare un po' da dove tutto era partito. Francamente, veramente
di una banalità
e di una stucchevolezza. E purtroppo però ci siamo accorti che comunque un pochino la sala
reggeva bene. Emotivamente bene.
Rideva
sì.
Le battute brutte, forse un po' si commuoveva, sentivamo un po' degli sniff nei momenti un po' così, nonostante fosse presente Francesco Arca, con cui comunque
alla
classica fissità dell'ottuso.
Ma sì, ma è veramente una... Non ci si crede come un regista che comunque ha anni di esperienza, che comunque non è la prima volta che viene messo in fronte, dietro, davanti, di lato, sopra sotto una macchina da presa, come mi pare a voi, riesca a fare qualcosa che sia così sciatto. Perché qua stiamo parlando di Libeccio. E chi ha visto Boris
capisce.
Chi non l'ha visto, sappiate che si tratta di una serie televisiva inventata, nota per essere proprio girata con i piedi. Ecco, io mentre guardavo il film dicevo, ma questo l'hai scritto e l'hai girato con i piedi tu?
Sì, 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 con fotografia e soprattutto musica molto smarmellata
di Pasquale Catalano. E vabbè, a noi il film, non so se l'avete capito, ma non è piaciuto.
Dai,
noi adesso vi insuffiamo un trailer, sapete?
Sì, perché al peggio non c'è mai fine, comunque, no?
Pensa un po', dal 20 marzo al cinema, Amici come noi.
Onoranze funebri tecnologiche Highlander.
Come cazzo è scritta Highlander? Sembra un centro scommesse.
È scritto Highlander.
Ma ci pensi che tra poco ti sposi?
Questo dobbiamo morire.
Cosa?
A Ballin si mangia il tonno.
Che si mangia? La simenda.
Speriamo che vada tutto bene.
E vediamo la sta porcellina locale.
Clicca, Pio!
Ma non sono io, ma che non vedi che non sono io?
Ce ne dobbiamo andare da qua. Tu non puoi stare più.
Ah, che forse lui pretende di sposare, ma la sua futura moglie è stata coinvolta in un film pornografico?
Temo di sì.
Particolare. Temo di sì. E di che cifre si tratta?
E allora se ne vanno a Roma.
Euro?
Ha detto no.
Ha detto no.
C'è un pappagallo.
Ci sono dei finti terroristi.
Pappagallo? Ti tagliamo l'orecchio.
Si va a Milano, galleria.
Sì, dobbiamo cambiare la tua immagine.
Vestito da milanista.
Sì.
Quanto costa questo?
1200.
Pure se sta difettato, mancano le maniche, signorina.
Ironia sull'alta moda.
Il nuovo bomber del Milan.
Ironia sulle acconciature.
Stasera vengo a casa tua e faccio tutto quello che vuoi.
Se vieni a casa con 1000 euro minimo mi devi ristrutturare il soggiorno, la camera da letto e il bagno. La
notte con le canzoni
dei
moda. Grande Checco.
Ma perché non mi prendete un cazzo di sub e vi mettete sulla strada?
Ma dove sei? Io dove sei?
Gente a sud, mi scelgo una cabina telefonica.
Senti, è un cazzo di condimento su sta pizza.
Che c'hai?
Funghi.
Che delle buste?
Non lo so, saranno usanze del posto.
La droga e lo spaccio.
Ci fa l'ella sulla tua spalla.
Chi è lei?
È la mia cugina di Varese.
Amici come noi, un fantastico film con...
Quando sarà così, volando...
La troviamo una mongolfiera, signore, qual è il problema?
Ironia sui ciccioni.
Meraviglioso, con Pio e Amedeo. che io continuo a non sapere chi siano. Penso dei comici di una nota trasmissione televisiva.
È probabile. Allora noi vi diciamo che abbiamo una mail alla quale potete scriverci, diretta@radiocittadelcapo.it, e anche un SMS al quale potete mandare i vostri SMS, appunto, che è 348-76-49-289.
Mamma mia, che fatica. Guarda, sì. Sono provato perché, sai, rivivere un trauma è un po' tipo l'operazione Ludovico di Arancia Meccanica.
È vero.
Però non abbiamo gli stuzzichini che ci tengono aperti gli occhi.
Ma l'abbiamo fatto per voi, care amiche e cari amici, ricordatevelo nel nostro momento del
bisogno.
Quando
scompariremo, ricordatevi di noi.
Andiamo a sprombattuto perché abbiamo poco tempo per parlarvi di un altro film in... scaletta, ovvero sia Snowpiercer, la storia di un treno che va senza mai fermarsi intorno a una terra del 2040 circa, completamente ghiacciata.
Quante ce n'è di queste invenzioni che abbiamo in archivio? A te. La gente va a piedi o va a cavallo? Non è vero che si va a piedi a cavallo, c'è anche un'altra maniera, Leonardo. Come? Col treno.
Treno.
Bravo, hai visto? Allora, il treno. Il treno è costruito così, Leonardo, due binari, più facile così si muore. Ma lunghi, ma puoi arrivare anche in Africa. Te non ti preoccupate, se ne finisce subito è binario morto. Vai a lungo. Due pezzi di ferro. Dio, due pezzi di ferro li saprete costruire. Di ferro duro, due pezzi di ferro duro, con cose di legno dentro. Va bene? Vai con questi due pezzi di ferro, dove ti pare? Curvi, quando c'è da curvare, salisci, scendi. Leonardo, guarda. Ora disegno io, sì. Disegno peggio di lei, scusi se mi permetto, eh? Allora, ecco, sa. Ezza, ecco come l'hai fatto il binario. Questo è sul legno. E sopra c'è il treno. Tutto di ferro. Fumo che sbuffa, tuff tuff, c'è.
Treno.
Come fa ad andare questo treno? Si butta la legna nella caldaia, il calore vi sviluppa energia, questo treno va. Brucia.
Ma allora anche il camminetto va.
Bravo, eh? No, il camminetto non va. Già, come mai?
Non va,
va bene.
No, perché c'è un meccanismo diverso, no, del camminetto.
Buttando legna si muove, buttando legna. Anche con la corrente, quella è un'altra cosa. Poi, allora, questo abbiamo detto.
E il treno è al centro del film, un film coreano tratto da un fumetto, anzi meglio da un romanzo grafico.
Bravo, una graphic novel perché...
francese. Snowpiercer vede un cast piuttosto corposo: Chris Evans, Ed Harris, Tilda Swinton, Jamie Bell, Octavia Spencer, John Hart e tanti altri in una produzione coreana.
C'è Luke Pasqualino comunque.
Sì, che peraltro fino a un po' di tempo fa era uno dei miei pizzaioli preferiti.
Era poi... anche Luke Pasqualino sette bellezze.
Era lui. Insomma, c'è una nuova era glaciale sul pianeta e pochi fortunati, un pugno di persone, un migliaio di persone poco più, hanno trovato posto su un treno che se ne va in giro scorrazzando per la terra ghiacciata in moto perpetuo. Il treno è una rappresentazione metaforica, neanche troppo velata, delle classi sociali: i poveri in coda, i ricchi in testa, rivolte, tentate nel passato, sottomissione e violenza. Ovviamente qualcosa succederà nel 17° anno di questo viaggio infinito, grazie a Curtis, il protagonista, interpretato appunto da Chris Evans. Un film di fantascienza distopica, potremmo definirlo, un film con delle pretese anche, diciamo, di critica sociale, presentato a Roma al Festival a settembre del 2013, ottobre quando è, e uscito alla fine di febbraio. Un film di John Hubong che dopo diversi buoni lavori,
tipo,
diciamo,
Memories of a Murderer,
esatto, arriva a una produzione decisamente più grossa che, mi diceva Tommy, in realtà pare che rinnovi, rinverdisca e migliori anche il fumetto di partenza.
Allora, ho sentito alcuni conoscenti piuttosto altolocati e credibili che mi
Luca
hanno
Cordero di Montezemolo, sì. Parli con lui di cinema.
Sì, sì, Luca mi ha detto che è meglio il film per una volta che la graphic novel di partenza. Comunque, alla fin fine, tutto quanto una grandissima metafora della difficoltà di salire su dei treni interregionali di Trenitalia, quando magari cerchi di non trovi posto nella seconda classe e tenti di arrivare alla prima.
Attenzione! Il treno regionale 7, 5, 3, 8 delle ore 8:43 è diretto a Montapone Centro. È in partenza dal binario 3 anziché al binario 23. Stavo scherzando. Ma è già partito. Ci scusiamo per il disagio.
Puoi tenere in sottofondo, secondo me se riteniamo in sottofondo è bello essere come in piazza medaglie d'oro. Mi dà così sicurezza.
Beh, allora che dire di Snowpiercer, perché abbiamo veramente 5 minuti e ci hanno anche dato il voto per Dammi solo un minuto, che è un film secondo me abbastanza mediocre, nel senso che non ci porta molto. Ha forse come unico vantaggio, direi, rispetto comunque a una banalità, una prevedibilità delle situazioni, ha due vantaggi molto forti. Uno, una bellissima cura delle scenografie, che sono veramente belle, curate e molto molto intelligenti, non diventano la solita cosa via di mezzo tra cyberpunk e steampunk di cui spesso si abusa, e poi è anche interessante il fatto che il nostro regista non la manda a dire, perché ci sono dei momenti di scontro, di botte, di mazzate veramente violenti, e che non sono censurati in nessun, cioè in realtà sono censurati in maniera intelligente,
anche perché uno dei coprotagonisti è anche comunque il protagonista di Sympathy for Mr. Vengeance di Park Chan-wook, che è uno dei produttori. Quindi l'elemento un po' di Park Chan-wook un po' si vede in questo film. Allora, io forse sono un po' più positivo rispetto a te. È un film che è carino, godibile, io mi sono abbastanza divertito. È un film ovviamente con dei grandi difetti, ma nel complesso, tutto sommato, come spettacolo funziona. Gli attori sono molto, cioè sono dei bravi attori per essere comunque in un film di fantascienza o comunque di azione fantascienza. Menzione d'onore e speciale per ora, secondo me è sempre strepitosa, a maggior ragione se ha del trucco pesante addosso, Tilda Swinton, che è curioso vedere comunque in un film tra virgolette un po' più commerciale autoriale, però il nostro
devo dire che anche Ed Harris e John Hurt si fanno la loro, eh?
Però John Hong Bong è un regista che ha un occhio visivo molto forte, e le parti, come hai detto tu, della scenografiche dei vari vagoni, perché ogni vagone ha una sua personalità, ma anche quegli squarci di mondo gelato che si intravedono al di là dei finestrini, insomma, colpiscono.
Molto computers.
È un film molto computers. Molto computers, ma ben usato. Certo, è un film che ha anche una certa sentenziosità, cioè ci sono un po' ogni tanto dei pipponi. E non siamo neanche in campagna abbonamenti di Radio Città del Campo.
No, ma un po' tende a fare il predicozzo, diciamo.
Tende a fare il predicozzo. Però quando c'è l'azione e quando sono soprattutto le botte, funziona.
Da vedere quando passate per caso davanti al cinema, è più o meno l'ora e dite: ma sì, va.
Ma sì.
Beh, noi siamo quasi in chiusura, ma è arrivata una mail a diretta@radiocittadelcapo.it di Jig, che dice:
non ho capito se è più un film di attori o un film di montaggio, quindi fate 30 secondi per uno su Allacciate le cinture.
Quello che voleva dire Jig, ovviamente, è la nostra rubrica Dammi solo un minuto. In soli 60 secondi siamo qui a riassumervi l'ultimo film di Ferzan,
Özpetek!
Io inizio con la trama, Tommy continua con il giudizio. Siamo pronti?
Siamo nati pronti!
Elena nel 2000 conosce una persona che sembrerebbe veramente distante dai suoi gusti, poi alla fine se la va a sposare. È un tamarro, un torello tremendo che non riuscirà a starle vicino se non quando lei si ammalerà di cancro. Ecco quindi che il melodramma, la tragedia, l'amore, la passione vengono tutti malamente miscelati nel terribile film del nostro regista Ferzan, che si trova di fronte a degli attori spaesati, una sceneggiatura terrificante, e ho detto anche un pochino di giudizio, Tommy, perché non mi sono tenuto, caro mio. Ma che dire, è anche se c'è l'amore, c'è l'attrazione tra i due, che poi si risolve in qualcos'altro, con gli amanti, gli amici gay, non si va da nessuna parte.
E insomma, alla fin fine, l'Almodovar dei Noaltri fa la sua solita catastrofe molto democristiana, cercando di accontentare tutti i tipi di pubblico, affastellando temi, situazioni, e anche con scelte registiche scriteriate, piani sequenza. Insomma, i padri del cinema lo guardano e probabilmente sono lì a rivoltarsi nella tomba.
Quanta pazienza ci vuole, lo dice anche Mark Sandman.
Mamma mia, mamma mia. L'ha fatto, tra l'altro, Ferzer l'ha fatto anche morire.
Nella prossima puntata parleremo sicuramente del nuovo film di Spike Jonze, Her.
Sì, un film che dovrebbe essere visto in lingua originale per assaporare la voce di Scarlett Johansson. Da noi è Michaela Ramazzotti.
No, infatti mi devi dire quanti bagagli porti con Ryanair, perché dobbiamo andarla a vedere.
Sì, dobbiamo andare andiamo a Los Angeles, che salutiamo anche la Scarlett, che da un po' che non la salutiamo.
Sai che c'è ragione.
Mi ha chiamato l'altro giorno e mi ha detto: ma tu e Francesco, dai, vediamo, è da Venezia, no? È da Venezia.
Sì,
di...
però si appende lei.
Lo so, però... Almeno così, dai, la contentiamo, così dopo non rompe più, dai.
Vabbè. Scriveteci a secondavisione@gmail.com e vi ricordiamo che sulla nostra pagina, sul sito di Radio Città del Capo, trovate tutte le puntate in podcast.
Pensavo in...
Così?
Pensavo in...
Me, per podcast!
Questa sera abbiamo parlato di Ferdan...
Ozpeteg. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno sopportato fino adesso e soprattutto ringraziamo Ferzan Ozpeteg, perché grazie a lui abbiamo fatto 40 minuti di puntata.
Esatto.
Così.
Se volete, tra l'altro, potete anche scaricarvi come noi pronunciamo il nome di Ferzan Ozpeteg e potete mettervelo come suoneria del telefonino.
L'importante è che il telefono non suoni nei pressi di Ferzan Ozpeteg. Da Tommaso
e da Ozpeteg.
È tutto. A martedì.
Ciao.